Benvenuti, vi ringrazio naturalmente. Anche oggi siamo riusciti a riempire nei limiti della capienza di questa sala. E io do veramente un benvenuto al Bifest, a Lino Capolicchio. Siamo veramente molto contenti che abbia avuto il modo, il tempo e il desiderio di essere con noi. L'occasione della conversazione con Lino è proprio questa autobiografia, io la definisco così, che ha questo titolo sicuramente molto seduttivo, D'amore non si muore, che sembra il verso quasi di una canzone, ed è stato pubblicato dall'edizione di Bianco e Nero, e quindi dal Centro Sperimentale, della Cineteca Nazionale, insieme all'editore Rubettino. È un libro che si legge con una piacevolezza, e lo dico non perché Lino è con noi, una piacevolezza assoluta, ed è diviso in tanti veloci ma densi paragrafi. Io poi dopo, da una parte, mi sono fatto una piccola lista, non riusciremo assolutamente ad esaurirla, perché io vorrei semplicemente, parlerò il meno possibile, perché voglio che a parlare sia Lino Capolicchio, e questi paragrafi ripercorrono una storia di vita, una storia di lavoro, una storia di incontri. E come poi accennavo già ieri, no? Quando si parlava di un libro completamente diverso, scrivere libri sugli attori non è facile. Se gli attori scrivono di se stessi, possono sicuramente affiorano dai loro ricordi, dalle loro memorie, dagli incroci, dai crocicchi della vita, di scelte fatte, di scelte scivolate via, di scelte evaporate, di scelte cercate. Noi capiamo molto di più del lavoro e del talento, soprattutto, di un protagonista. Io vorrei cominciare leggendo la quarta di copertina, che dice: mi diverto a studiare la gente, ma non voglio essere studiato. Quindi forse proprio per questo si racconta in prima persona. Ho una forma di diffidenza patologica e preferisco apparire come gli altri mi vogliono, più che come realmente sono. Non amo scoprirmi, ed è questo uno dei motivi per cui faccio l'attore, mille maschere. Tra l'altro nel libro, come sempre, in questi libri che vi stiamo raccontando, ma questo in particolare, c'è una ricchissima documentazione fotografica, che è una documentazione che fa riferimento all'attività teatrale, all'attività cinematografica. Ci sono delle immagini di set, anche delle immagini fuori dal set. Allora Lino, se tu sei d'accordo, io tiro fuori la mia lista. Io avevo letto il libro alcuni mesi fa, quando poi è rivenuto a trovarci alla radio. L'elenco è molto lungo, quindi farò così, ti solleciterò. A un certo punto, tra le tante cose che racconti, ci sono due prefazioni, una fatta da Domenico Monetti, che lavora al Centro Sperimentale, e l'altra da Pupi Avati. Quella di Pupi Avati ne parliamo magari un pochino più tardi. Tra le tante cose che racconti c'è Giorgio Strehler. Racconta tu con la tua viva voce, poi sicuramente nel libro troverete la versione più dettagliata e più analitica. Che cosa è scattato in quel momento?
Ma lì è stato io credo che ogni tanto devi avere dei colpi di fortuna che ti accompagnano nella vita, perché non basta essere bravi, avere talento, eccetera, eccetera, avere un bel viso, essere affascinanti, eccetera. Ma se non hai l'occasione giusta, al momento giusto, non succede nulla. È successo che io stavo facendo il saggio all'Accademia, Silvio D'Amico, il saggio finale, ero il protagonista del saggio finale, e a un certo punto viene Valentina Cortese, che all'epoca era la donna di Strehler, viene a trovare una sua amica che faceva l'assistente scenografa. E si mette in fondo alla sala, senza noi non sapevamo nulla naturalmente. E a un certo punto mi vede recitare e dice alla sua amica: ma chi è quel ragazzo così bravo e così bello? E dice: il migliore del nostro corso, è il protagonista di questo saggio. Ah, quasi quasi lo dico a Giorgio. Quindi il giorno della prima, a un certo punto c'è un demente di un mio compagno, il quale un minuto prima di andare in scena, mi dice: c'è Streller in sala. Ora voi dovete immaginare che cos'è per un ragazzo di neanche 21 anni sentirsi dire c'è Streller in sala e dover affrontare, voglio dire, uno spettacolo. E poi naturalmente mi sono detto, o la va o la spacca, come sempre, spero di piacergli, e se non gli piacerò pazienza, ma insomma io devo comunque fare quello che avrei fatto comunque. E in effetti devo averlo colpito molto, perché 10 giorni dopo ricevo una lettera di Paolo Grassi, il quale mi diceva: guardi, allora il dottor Streller avrebbe piacere di incontrarla il 9 di agosto alle 5 del pomeriggio nella sede del Piccolo Teatro di Milano. Quindi puoi immaginare la mia emozione e anche esaltazione per questa cosa. I miei compagni naturalmente erano molto arrabbiati, perché dicevano: ma come, questo con Streller? La prima cosa che fa nella vita con Streller. Streller dovrebbe essere un punto di arrivo e per lui è un punto di partenza. Infatti la Fracci mi disse un giorno: Capolicchio, ma scusi, lei ha cominciato con Streller e dopo cosa vuol fare nella vita? E quindi ho debuttato, perché Streller poi faceva una cosa carina. Mi disse subito: guarda, mi trattò abbastanza rudemente, però dicendomi che avevo talento. E io sono andato al bar di fronte a telefonare a mia madre e urlavo: mamma, Streller mi ha detto che ho talento. Come? Streller mi ha detto che ho talento. E quelli del bar naturalmente hanno detto: questo è un pazzo scatenato. E lui mi disse: guarda, dopo la prima settimana tu sostituirai Corrado Pani, non solo per le recite al Lirico di Milano, ma poi per tutta la tournée. E oltre a tutto io, oltre a questo, naturalmente è andata subito benissimo la cosa, ho avuto un successo incredibile, e oltre a questo Paolo Grassi mi faceva andare nelle università al mattino a recitare le liriche di Brecht. Quindi io facevo un lavoro supplettivo, cioè una roba mostruosa, insomma. Certo, quando sei giovane c'è molte energie.
No, poi immagino, come dicevi tu, no, essere chiamato subito, giovanissimo, da Streller, credo che sia, come dire, no, un'iniezione di vitamine e di energie che non ti può dare null'altro, insomma. Senti, non l'avevo messo nella mia lista delle cose sulle quali volevo sollecitarti. Tu hai, appunto, in questo caso andavi e recitavi, no, le liriche di Brecht. Tu hai recitato anche le poesie di Pasolini, se non sbaglio, sì, se non ricordo male. Ci racconti in che contesto e in quale occasione?
È successo questo, che al Teatro Valle di Roma, nel 1968, io recitai Il pianto della scavatrice di Pasolini, che è una poesia intanto molto lunga, dura 25 minuti, ed è molto difficile da recitare. Finisco di recitare questa cosa, entra nel mio camerino Cesare Garboli e mi dice: senta, ma lei, scusi, quanti anni ha? Dico: 23. Ma senta, scusi, ma abbia pazienza, ma lei ha recitato questa poesia di Pasolini difficilissima, che sembrava un veterano, cioè no, non è possibile. Io ne voglio parlare a Pierpaolo, che in questo momento è in Svezia per delle conferenze, quando torna glielo dico. Allora, a un certo punto io avevo un agente che diceva con la massima disinvoltura: ah, ti vuole Sergio Leone, ah, ti vuole Pasolini, ah, ti vuole Fellini, ah, ti vuole, cioè, come se fosse normale, cioè. E un giorno mi dice: guarda, ha chiamato la segretaria di Pasolini, Pasolini ti vuole assolutamente incontrare a casa sua all'Eur alle 2 del pomeriggio di domenica. E io vado e lui, molto carino, mi viene ad aprire, entriamo, eccetera eccetera, e lui mi dice: sa cosa ho pensato? Ho pensato questo, che io vorrei fare un disco di mie poesie curate da me, recitate da lei. Ho detto: maestro, è molto interessante, questo è un onore per me, mi farebbe molto piacere, eccetera, eccetera. Sì, adesso cerco di trovare qualcuno che sia interessato al progetto e poi lo facciamo. Poi abbiamo parlato di tutto, poi gli ho detto che capivo anche un po' di friulano e lui mi dice, ma come conosce il friulano? Sì, guardi, sono stato in collegio 4 anni a Cividale del Friuli, quindi conosco abbastanza, insomma non tantissimo, ma abbastanza il friulano. Ah, interessante, eccetera, eccetera. Cioè, poi mi faceva le domande, poi si arrabbiava, mi diceva, senta, ma lei perché si vuole omologare alla massa? Lei ha una bellissima fronte, eccetera, perché la nasconde con tutti quei capelli? Lei è un artista, lei si deve differenziare dalla massa. Ho detto, va bene maestro, lo farò senz'altro. E poi mi dice, poi mi ha detto una cosa bellissima. Mi ha detto, sa, io sono originario di Casarsa e a Casarsa c'è un tratturo e io tutte le volte che vedo quel tratturo mi emoziono perché penso che quel tratturo è stato calpestato per secoli, c'è stato un calpestio secolare e quindi lo trovo meraviglioso. Quel tratturo ha la stessa bellezza di un quadro di Piero della Francesca. Io sono rimasto molto colpito. Poi è arrivata la madre che mi ha portato il tè con i pasticcini e poi alla fine, quando ci siamo salutati sulla porta, lui mi ha detto, Capolicchio, lei ha un viso bellissimo, ma il suo viso esprime tutta la decadenza della grande borghesia europea del Novecento. Io sono rimasto così. E sono così anche adesso, cioè mi stupisco che lui abbia detto questa cosa e mi ha fatto anche capire che probabilmente lui mi aveva in qualche modo fatto una sorta di radiografia, ecco. Cioè quindi aveva capito molte cose di me, anche sotterranee, eccetera.
Certo, come una frase del genere, come frase di commiato dopo un incontro così bello, no? Capisco il tuo stupore, il tuo rimanere con la bocca spalancata. Hai accennato al collegio, torniamo per un attimo indietro, questo accarezzare le pagine del libro, che come dicevo prima non solo è un bellissimo libro, ma è molto molto piacevole da leggere, e quindi non seguiremo un percorso lineare, no, ve lo anticipavo. Però proprio dal collegio andiamo alla tua giovinezza, proprio perché ci sono delle pagine molto intense, molto commoventi, mi viene da dire, ma non perché poi leggendole uno si commuove, si mette a piangere, no, proprio sulla tua giovinezza, e questo mi interessa, ci interessa, Lino, anche per capire il momento nel quale tu capisci, no, che quello può essere il tuo mestiere. Lino è un bellissimo uomo, ve lo ricordate, era bellissimo, però della sua vita privata non parleremo stasera, intanto alcune cose poi le troverete sul libro. Portaci con te, no, in quella casa così bella, mi fermo, dai, a te la parola.
No, succede tutto a 12 anni. A 12 anni scatta l'ora X, nel senso che io studiavo pianoforte e però mi annoiavo molto con il solfeggio. Avrei già voluto suonare Schubert, Schumann, Beethoven, eccetera. E la mia maestra mi diceva, no, devi imparare la tecnica prima, ha voglia a fare solfeggio. E quindi mi annoiavo moltissimo. Mia madre mi mandava, stavamo a Torino, eravamo andati a stare a Torino dopo la separazione dei miei, mi mandava a prendere il pane in una via molto elegante di Torino che si chiama Via Cibrario. E c'era una panetteria all'angolo e io andavo perché c'era una ragazzina di circa 15 anni, io ne avevo 12, 15 anni, aveva le treccine, le felidi, gli occhi verdi, insomma mi piaceva moltissimo. E io andavo e quindi ci mettevo molto per tornare. Mia madre mi diceva, ma quanto ci devi mettere per prendere un pezzo di pane, santo Dio? No mamma, ma c'era tanta gente, c'era la fila, insomma inventavo qualsiasi scusa. Un giorno con questa ragazzina siamo rimasti da soli, è stata una combinazione. E allora lei mi dice, senti Lino, posso farti una confidenza? Sì, dimmi. È tanto tempo che te lo volevo dire. Ma lo sai che tu c'hai una faccia da attore? Come? Secondo me tu c'hai una faccia da attore del cinema. Questa cosa mi è arrivata come una valanga all'interno della mia psiche e ho cominciato, è stato una sorta di tarlo che improvvisamente ha cominciato a dare segni di squilibrio, perché io, combinazione, in quei mesi ho visto il mio primo spettacolo in teatro, che si chiamava L'assassinio nella cattedrale di Iliot, e rimasi folgorato e dissi: beh, se questo significa recitare, io voglio assolutamente recitare. Volevo entrare in scena addirittura, volevo già recitare da subito. Allora io ho cominciato a... ho detto, ma io devo assolutamente fisicamente assomigliare ad un attore, perché se assomiglio ad un attore, questo fa sì che io sembro maggiormente un attore. E allora mi ricordo che mi pettinavo come Tony Curtis, che in realtà si chiamava Bernard Schwartz, come voi sapete, ebreo ungherese del Bronx, e ho cominciato a pettinarmi come lui e ho detto: beh, se io mi pettino come lui, allora sono veramente un attore. E mia madre mi diceva: ma senti, ma cos'è da un po' di tempo che stai sempre davanti allo specchio a rimirarti? Ma non crederai mica di essere bello per caso? No, mamma, ma piaccio moltissimo. E da quel momento questo tarlo, ho lasciato naturalmente le lezioni di piano e mi sono dato completamente alla recitazione. Sono andato a scuola privata da una insegnante a Torino, era un'ex attrice della radio, e la cosa bellissima è stata questa, perché naturalmente lei, prima di darmi delle lezioni, voleva sincerarsi che io fossi all'altezza del compito. Cioè, e anche mia madre diceva: senta signora, mi dica la verità, mi dica se questo mio figlio ha delle qualità o se soltanto si illude di essere bravo e poi invece assolutamente non lo è. Allora sono andato da lei, mi ricordo in un pomeriggio piovoso, e lei mi fa: che cosa mi fai sentire, eccetera. E io il monologo di Antonio dal Giulio Cesare di Shakespeare. E lei mi fa: ah, impegnativo. Io con il tono, come dire, beh, insomma, impegnativo forse per gli altri, cioè per me non lo è affatto, di una presunzione totale. Allora faccio questo monologo e non dico che mi aspetto l'applauso, ma che lei mi dica: ah, però non male, va bene, no, non mi dice niente. Mi fa tutto dei discorsi che non c'entravano nulla, mi dice: sei fidanzato? Io dico: sì, ho due fidanzate. Ma come due? Sì, perché mi piacciono tutte e due, due ragazze, mi piacciono tutte e due. E come fai? No, dico ti amo a tutte e due, in momenti diversi, scelgo momenti diversi. E allora lei è rimasta d'accordo con mia madre. E quando sono andato via, lei ha chiamato mia madre e le ha detto: signora, due cose le devo dire di suo figlio. Intanto che è la persona più presuntuosa che ho mai conosciuto nella mia vita. Due, suo figlio ha un talento assoluto e quindi io gli darò volentieri delle lezioni di recitazione.
Allora, da parte mia ringrazio, credo anche da parte vostra, quella ragazzina con gli occhi chiari, con le felidi, perché ti ha detto una frase che poi è stata decisiva. E ringraziamo anche Tony Curtis, visto che ti sei ispirato a lui per i capelli. Lino, tra le tante cose che racconti, a un certo punto c'è Fellini. A te.
Allora, Federico Fellini è stata la delusione più cocente della mia carriera, in assoluto. Mi sta ancora qua. Allora, succede questo, che la mia gente mi dice: guarda che ti vuole incontrare Fellini. Lui stava preparando il Satiricon. Io vado alla PEA, all'ufficio di produzione, e vedo attaccata sulla bacheca la mia fotografia è quella di Pierre Clementi, che all'epoca era un attore molto in voga, molto famoso. Allora io dico, beh, forse non è fatta completamente, ma un po' ci siamo, perché se c'è la mia foto vuol dire che un interesse vero c'è. E invece Fellini mi fa questo discorso e mi dice, senta Capolicchio, premesso che lei è un bravissimo attore, io la stimo molto come attore, lei sarebbe disposto ad andare in palestra per 3 mesi perché ci sono molte scene di nudo, lei è molto magro, insomma, bisognerebbe rinforzare, sì, dico, non c'è problema. Allora mi dice, guardi, il produttore vuole lei e Pierre Clementi come protagonisti del mio film. Io, da un punto di vista stilistico, preferirei avere due facce sconosciute, due attori sconosciuti. Quindi sono estremamente sincero con lei. Se vince Grimaldi, il produttore, lei fa il protagonista del mio film. Se vinco io, no. Con tutto, voglio dire, il rispetto che io ho per lei, la stima, eccetera. Naturalmente, chi ha vinto Fellini. E quindi io non ho fatto il film. E la cosa tremenda è che quando la mia compagna ha visto il film, mi ha detto, ma questo attore è identico a te, è un attore inglese, è identico a te come eri all'epoca, identico. Eh sì, ma non voleva i nomi. E che cosa, non puoi farci nulla, voglio dire, il regista decide.
Ora facciamo un piccolo salto indietro da un punto di vista temporale, che c'è nel tuo libro, Zeffirelli, e lì c'è un incontro con due grandi, no, una grandissima attrice e un grande attore.
Allora, ho avuto un lungo rapporto con Zeffirelli, che mi aveva in pratica adottato, mi aveva fatto un provino e mi voleva per fare Mercuzio nel Romeo e Giulietta, ma io avevo un contratto con Strella e non potevo andarmene. Però lui da quel momento mi ha, come dire, adottato, frequentavo casa sua, credo fosse innamorato di me, credo, cioè, anzi sono sicuro, però devo dire che insomma non ha fatto qualche avance, ma non esagerata. Io gli dicevo, Franco, io ho un difetto gravissimo, capisco che è un difetto, no? Purtroppo mi piacciono le donne, non riesco a capire perché, non capisco, non so. Ah, ti credevo più intelligente, più aperto, eccetera, eccetera. Allora, lui mi faceva fare le iniezioni da sua zia, che era un'infermiera provetta. No, gli è troppo magro questo ragazzino, troppo magro, bisogna fare le iniezioni ricostituenti. E allora chiamava la zia, assolutamente, insomma, io facevo questa iniezione. Era difficile dire no a Zeffirelli. A un certo punto Zeffirelli mi dice, senti Lino, allora sto preparando un film con Richard Burton e Elizabeth Taylor che si chiama La bisbetica domata e ti vorrei fare, c'è un piccolo ruolo, però insomma vorrei che lo facessi tu. Allora io vado alla De Laurentiis per truccarmi, eccetera, e a un certo punto lui mi dice, adesso tu fai delle prove con me e poi giriamo la scena con Richard Burton. No, come con Richard Burton? Cioè, ho 22 anni con Richard Burton. Cioè, ma che stiamo scherzando? Cioè, forse non volevo dirgli, ma forse Franco non ti rendi conto. No, tranquillo, vai, andrà benissimo. Insomma, io faccio moltissime prove con lui. Poi arriva Burton, che aveva una voce baritonale, che sembrava uscisse dalle viscere di un vulcano. Aveva una voce meravigliosa e lui era nella vita più bello di quanto apparisse sullo schermo, cioè aveva questi occhi azzurri bellissimi, era molto affascinante e nella vita era anche meno grosso di quanto sembrava sullo schermo e non era tanto alto, sarà stato io sono 1,75, sarà stato 1,77. Comunque, io faccio questa scena e c'era la Taylor. La Taylor mi fa, hello. Cioè, io momenti svengo, ma come la Taylor è low? Insomma, voleva essere incoraggiante. Insomma, giro la scena con Burton e l'emozione fa sì che io inciampo. Dovevo andare verso una cassa panca, aprire la cassa panca, tirare fuori degli abiti e mostrarli a lui. E lui diceva, no, quello no, buttalo via, quello no, buttalo via, anche quello no, no, non va bene, cialtrone, farabutto, bam, bam, e mi dava i calci nel sedere. Questa era la scena. Vai, 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 ti caccio via, non sai far niente, sei un mollaccione, insomma, una roba così. La scena naturalmente era tutta in inglese, e io però c'avevo due battute, no, non di più, insomma. Perché gli dicevo pietà, pietà, piti, piti. Allora facciamo questa scena e Zeffirelli gli piace talmente questa scena e gli piace moltissimo il fatto che io sono inciampato, che rende ancora più goffa la situazione da parte del personaggio, che ha lasciato questa scena in un campo lungo, dove mi riconosco solo io naturalmente, e infatti nella mia biografia c'è scritto Lino Capolicchio debutta con Zeffirelli nella Bisbetica domata, non accreditato.
Nel libro, se poi avrete modo, ve lo consiglio naturalmente di leggerlo, tu dedichi anche un paio di righe a Liz Taylor, no? Perché era veramente di una bellezza, credo,
Pazzesca. Vabbè, se sai, intanto ti trovi di fronte a una star assoluta di Hollywood, tu sei un ragazzino, insomma, un po' di emozione ti piglia. E poi, sì, lei effettivamente aveva questo viso veramente bellissimo, questi occhi bellissimi, era piccolina di statura, non credo che superasse 1,60 m, però aveva le forme perfette, aveva un bel seno e poi anche il corpo, insomma, era perfetto fisicamente. Naturalmente io poi sono andato diverse volte sul set, anche se non mi competeva, per assistere alle scene tra lei e Burton, e si capiva perfettamente che Burton era uno che aveva studiato Shakespeare, che l'aveva fatto in teatro, cioè lui a quell'epoca aveva già fatto tutto, l'Amleto, il Coriolano, il Macbeth, insomma era considerato l'erede di Laurence Olivier. Lei si capiva che non aveva fatto gli studi di recitazione, ma aveva un istinto incredibile ed era brava, perché lei quando recitava ti trasmetteva comunque delle emozioni. E quindi io dicevo, però brava questa, non è solo bella, se fosse stata solo, sai, belle ce ne sono tante, se diventi Elizabeth Taylor vuol dire che c'è qualcosa di più della bellezza.
Ci sono due persone che hanno nel cognome De, allora prima di arrivare a De Sica, su cui appunto vogliamo, tu ne parli naturalmente nel libro, però c'è anche De André, Fabrizio De André.
Come?
Fabrizio De André c'è nel tuo libro, no?
Sì, sì.
E nella tua vita poi.
Sì, Fabrizio De André, perché devi... Ma quest'acqua di chi è?
Non lo so, forse per noi, ma mi sembra usata.
Posso avere un bicchiere d'acqua, che sto morendo di arsura?
Visto forse Giorgia, ci pensi tu, grazie, grazie infinite.
Acqua non ghiacciata, se la trovi. Sì, il problema è stato questo, che allora io ricevo una telefonata da una mia amica di Genova che mi dice, senti, ma tu lo sai che la moglie di De André è pazza di te, è impazzita completamente, è una tua ammiratrice sfegatata, ti vuole assolutamente conoscere a tutti i costi, ma tu ce la fai a passare da Genova perché ti vuole invitare a pranzo? Io dico, guarda, prossimamente devo andare a Torino e quindi posso, scendendo verso Roma, posso fermarmi a Genova. E così è stato. e c'era questo pranzo, e c'era naturalmente la moglie. Quando sono arrivato al pranzo Fabrizio non c'era, stava ancora dormendo, e c'era il figlio che all'epoca aveva 10 anni, un bambino molto bello, e dico: beh, ma aspettiamo Fabrizio? E lei mi dice: no, è meglio non aspettarlo, perché se aspettiamo Fabrizio facciamo notte fonda. E cominciamo a mangiare, e lui arriva a tavola fumando, perché fumava in continuazione. Cosa c'è da mangiare? E la moglie gli dice quello che c'è da mangiare. No, ma questa è una cagata, non la mangiano, no, assolutamente no. Questa è una porcata. Vabbè, ma allora c'è questa... No, ma guarda, non ho voglia di mangiare, no, ma io vi tengo compagnia, eccetera, eccetera. E fumava e basta, e beveva del vino. Poi a un certo punto dopo il pranzo, ci siamo appartati su un divano, e lui ha cominciato a cantarmi, ha detto: forse tu non li conosci, ma io sono un esperto di canti trovadorici, dal 1300 in poi, insomma, francesi, e mi canta con la chitarra delle cose di una bellezza pazzesca. E poi mi dice: guarda, stanotte io ho composto una musica di questo nuovo long play che sto preparando, che si chiama La Buona Novella. Adesso l'ho appena finita di scrivere stanotte, e in anteprima te la faccio sentire. Il titolo è Il Lamento di Tito, e lui mi fa sentire questo pezzo, e io mi sono commosso, e alla fine mi dice: allora Fabrizio, mi hai commosso, è bellissima questa canzone, mi hai commosso. Ma va, per così poco? Ma una roba così... Cioè, lui minimizzava tutto lo faceva, secondo me, per timidezza. Era una forma di timidezza, che l'avevo capito, insomma, no? Per cui il suo lavoro, no, ma sono sciocchezze, non è niente di che. Poi ci siamo visti a Roma anche alcune volte, insomma, era sempre molto carino con me, molto...
Poi naturalmente c'è un incontro, tra i tanti incontri importanti, fondamentali della tua vita e del tuo lavoro, De Sica, no? E quindi un film che è nella memoria di tutti, un film che ha fatto la storia del cinema, non solo... Oh, grazie infinite, guarda, è arrivata la tua acqua lì. Lì, no? Sì, prendiamoci una piccola pausa e poi ci racconti di De Sica. Tutto questo, appunto, io prima lo chiamavo accarezzare le pagine, lo trovate poi in questo libro, e forse non esageravo quando all'inizio presentavo le credenziali, da chi è stato fatto, da chi è stato editato, la ricchezza fotografica, però c'è anche una ricchezza di racconto che Lino generosamente adesso sta condividendo con tutti noi. Io poi naturalmente i punti che ho scelto e isolato questa sera coprono solo una parte di tutto quello che c'è nel libro, ovviamente. Vogliamo sapere tutto di De Sica.
Beh, insomma, con De Sica è stato un momento straordinario. Quelle cose, insomma, allora dovete sapere che Giorgio Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e quando io lessi la prima volta il libro dissi: beh, sarebbe bellissimo se facessero un film e mi scegliessero per la parte del protagonista. Il film in un primo tempo lo doveva fare Giurlini, per fortuna non l'ha fatto Giurlini, anche se io ero amico di Giurlini, ma Giurlini non mi avrebbe scelto. De Sica è stato... io stavo a Londra in quel periodo e ricevo una telefonata da Roma dall'assistente della mia agente che mi dice: dopodomani alle 10 del mattino a Cinecittà De Sica vuol fare un provino a Capolicchio. Quindi mi sono precipitato a Roma e sono andato lì a fare il provino. Il primo provino l'ho fatto con Laura Antonelli, che ancora non era Laura Antonelli, insomma, non aveva ancora fatto niente. E sì, era una bella ragazza, molto formosa, eccetera, ma capii subito che c'entrava poco con il personaggio di Nicole. Comunque ho fatto questo provino e poi ho fatto un secondo provino 2 mesi dopo con la Sandà, e quando ormai i giochi erano praticamente fatti. Ma la cosa che mi ha raccontato la figlia di De Sica è questo, che il giorno che io ho fatto il provino con De Sica, la figlia l'aveva invitato a cena, lui era andato a cena e dice: come vanno le cose con il film? Ho fatto i provini stamattina e ho trovato il protagonista. Come hai trovato il protagonista? Sì, ho fatto il provino a Lino Capolicchio e ho capito che Lino Capolicchio sarà il protagonista del mio film. Però io l'ho saputo 2 mesi dopo, cioè, quindi sono stato per 2 mesi in ansia, insomma, ad aspettare questa risposta. Poi naturalmente quando è arrivata la risposta che mi avevano preso, ho detto: ah, ma allora non sempre, ma qualche volta i sogni si avverano, e in questo caso è successo. E vi racconto un episodio divertente, ci sono tanti episodi sul set, ma questo è divertente. Una mattina De Sica, siamo in esterni, va in macchina, guarda nell'obiettivo e comincia a urlare come un pazzo: parrucchiera! Dov'è la parrucchiera? Voglio la parrucchiera immediatamente, immediatamente! Delle urla, quando urlava De Sica era terribile, delle urla disumane. Allora i 5 aiuto registi si precipitano a cercare Maria, la parrucchiera. Maria, Maria, c'è il commendatore che la desidera, presto, presto. Questa poveretta stava prendendo un cappuccino, non so, tutta tremante, come un agnello sacrificale, si presenta a De Sica. Maestro, maestro, mi dica, cosa c'è che non va? Silenzio! Non parli! Lei non ha diritto di parola! Mi dia il pettine! Allora, il problema che dietro a tutte queste urla scomposte del commendatore non si capiva qual era il problema. Perché se l'è presa tanto con la parrucchiera? Allora lui viene da me e comincia a pettinarmi, perché lui voleva che la mia fronte fosse sempre scoperta e i capelli indietro. E ogni tanto il ciuffo mi capitava davanti e lui aveva visto questo ciuffo davanti e si era imbestialito, perché ha detto: ma allora che ci sta a fare la parrucchiera, non l'ha pettinato? Allora lui comincia a pettinarmi e questa pettinatura va avanti, cioè non è che fa così tran 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 e basta, no, va avanti minuti. E stavamo in esterno, avevamo bloccato praticamente Ferrara. Allora il direttore della fotografia è occupato, gli sta per dire: commendatore, ma guardi che qui dobbiamo dare lo stop, perché qui... E lui fa: silenzio, ho il mio momento pederastico.
Grazie Leo, per questo aneddoto. Vabbè, chissà, poi come dicevi ce n'è tanti altri su quel set, come su tanti tanti altri set.
Lui era un direttore di attori impressionante, ma proprio impressionante, e perché lui voleva, gli piacevo, perché diceva che riuscivo a esprimere i moti interiori dell'animo e mi faceva parlare con una voce bassa, delicata, piano, eccetera, per dare maggiormente questa cosa. Allora un giorno arriva e mi fa: Capolicchio, allora, oggi giriamo il primo piano più difficile tuo di tutto il film, sappilo. Io voglio vedere attraverso il tuo sguardo, in questo primissimo piano, tutta una serie di passaggi psicologici, perché la scena quando io vedo Nicole e Malnate a letto insieme, cioè il mio più caro amico con la donna di cui sono innamorato. Allora, tutti questi passaggi, così, della sorpresa, e poi l'incredulità, e poi una sorta di dolore, e poi non ce la fai più perché il dolore è talmente tanto che te ne vai, scappi, eccetera. Ecco, questi passaggi li voglio leggere nel tuo sguardo. Adesso vai nel tuo camerino, ti concentri, e quando sei concentrato e sei pronto mi dici: commendatore, sono pronto. Io mi concentro e gli dico: commendatore, sono pronto. Ok. A un certo punto facciamo il primo ciak, lui fa un cenno, come dire, sì, è andata bene, ma dice: guarda, il problema è che quando esci di campo alla fine, siccome sei molto stretto in primo piano, esci più lentamente invece di uscire velocemente. Va bene, ne facciamo un'altra. E lui fa un cenno, come dire, che andava bene. Allora io dico: beh, è andata bene, meno male. Mi dirigo verso il camerino. A un certo punto sento una mano che mi batte sulla spalla e la sua voce che dice: Guaglio, tu tieni talento. Sono mezzo svenuto, naturalmente.
Dunque, poi adesso tra un po' vi lasciamo la possibilità di fare delle domande, se avete delle domande da fare. Dicevo appunto che c'è una seconda introduzione al libro D'amore non si muore di Lino Capolicchio, che è di Pupi Avati, no? Che poi il titolo è L'altro me, e scrive veramente due pagine molto belle Pupi. Ci racconti l'incontro con Pupi, questa sintonia e anche questa delega, almeno dando ascolto a quello che dice Pupi, per cui, no, ha delegato, tu sei una sorta di alter ego di Pupi Avati, no? Almeno così dice lui.
Sì, vabbè, con Pupi è stato una specie di, che ne so, una cosa strana, perché lui quando mi ha cominciato a cercarmi, io ero un divo assoluto e lui non era nessuno, insomma. Però gli piacevo moltissimo e aveva deciso che lui voleva assolutamente fare un film con me, a tutti i costi, a qualsiasi costo. Allora mi mandava delle sceneggiature, dei trattamenti, eccetera, eccetera, che io regolarmente gli bocciavo. Dicevo: no, guarda, questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. E lui insisteva, Una volta aveva scritto una cosa e diceva: allora, il protagonista è il ragazzo e il padre mi piacerebbe Ale Guinness. E il produttore gli ha detto: sì, Ale Guinness va bene, Capolicchio va bene, però ci vuole un regista. E Pupi ha detto: ma per me il regista sono io. Ma lei chi è? Non è nessuno. Poi finalmente, insomma, dopo una serie di batti e ribatti, alla fine aveva scritto questo trattamento di 80 pagine che si chiamava in originale La luce all'ultimo piano, e quello che poi sarebbe diventata La casa delle finestre che ridono, il mitico La casa delle finestre che ridono. E niente, allora, il primo giorno di lavorazione è stato bellissimo, primo giorno di lavorazione del film. Allora lui si mette la macchina da presa in un fosso molto bassa e mi dice: guarda, voglio fare una panoramica di te che arrivi in bicicletta e ti fermi davanti alla chiesa. E io dico: va bene, ma ti piace questa cosa? Allora gli ho detto: Pupi, allora io ti ho dato la mia intera fiducia, tu sei il regista e sei tu che decidi, io sono l'attore ed eseguo. Se ci sarà qualcosa che non mi sta bene o sulla quale ho magari da ridire, te lo dico, insomma. Quindi non ti preoccupare, tu fai quello che devi fare e poi andiamo avanti. E poi, insomma, è stato, con Pupi lavorare era molto divertente, adesso un po' meno, adesso è diventato un po' ombroso, ma all'epoca era una persona molto divertente, molto divertente. io mi divertivo a lavorare con lui moltissimo. Poi lui faceva, quando io arrivavo sul set, ma chi abbiamo? Peter O'Toole. Eccetera. Allora poi a un certo punto c'è stato un giorno che credo che facessimo jazz band, giravamo jazz band, e lui non mi trovava, doveva fare una scena e non mi trovava. Ma dov'è Capolicchio? Dov'è Capolicchio? Io stavo dietro una fratta a baciarmi con una ragazza. Allora lui dice, e finalmente mi scoprono e mi dicono, ma senti, c'è Pupi che deve girare con te, cioè, che sta a fare? Dai, la baci dopo, non ti preoccupare, andiamo. E la scena che avevo con questa attrice era la scena in cui la dovevo baciare. Allora la raccontano a Pupi che mi baciavo con quella, devo baciare questa per finta, quella sul serio, e dice, ma Capolicchio sta sempre a baciare, ma lo chiameremo il bacione, d'ora in poi è il bacione.
Allora, poi naturalmente nel libro, non ne parliamo ora proprio perché appunto volevo darvi la possibilità di fare delle domande, anche perché a un certo punto dobbiamo chiudere, come sapete il programma del Bifest è sempre molto serrato, c'è un capitolo secondo me molto piacevole, Casa Verdone, Tino Buazzelli, Faenza, la tua esperienza con Pugili, c'è veramente una ricchezza, noi l'abbiamo così, no? Sfiorata alla,
anche perché ci sono degli attori che io ho scoperto,
certo, no? Che è importante, accenna questa cosa,
diciamolo,
poi diamo la parola
a loro. Sanno, ma ci sono 4 attori, 2 attrici e 2 attori che sono diventati famosi, che li ho scoperti io, cioè devono la loro carriera a me, cioè dovrebbero mandarmi questi signori ogni mese una parcella, assolutamente. Allora, quando faccio il mio primo film da regista, cerco un attore per fare un pugile, perché sia credibile, volevo un attore che facesse la parte del pugile che fosse credibile. E faccio 250 provini. Ho visto un sacco di attori e a un certo punto però vedo questo ragazzo che aveva questo fisico tutto ingrugnito, un po' strano, eccetera, che aveva un fisico perché era alto, era anche muscoloso, eccetera, e poi c'aveva quest'aria ingrugnita che mi piaceva molto, e soprattutto dal provino avevo capito che era molto bravo, e quindi presi lui, ed è Favino. Favino ha fatto il suo primo film con me, infatti lui lo dice ogni tanto nelle interviste che ha fatto il suo primo film con me. Poi quando ho fatto il mio secondo film da regista c'era un attore, la mia gente mi dice, ma hai provinato questo attore? Ma no, sta facendo una cosa televisiva che mi fa schifo, l'ho visto un attimo ma mi fa schifo, e la cosa televisiva è lui nella cosa televisiva. Poi però non trovavo l'attore che fosse bravo, bello, lo volevo bello e elegante, e a un certo punto non riuscivo a trovarlo. Allora lei mi dice, beh, ma insomma fagli il provino, tanto non lo stai trovando, fagli il provino. Ho fatto il provino dalle 8 del mattino alle 8 di sera, alla fine era distrutto Alessio Boni, che poi ho scelto per fare il film, ma da quel momento anche lui è partito. Quando insegnavo al Centro Sperimentale di Cinematografia, ho insegnato 4 anni, facevo gli esami d'ammissione, e un giorno mi telefona alle 7 del mattino Sergio Leone e mi dice, oh, ma che sta a dormire? Sergio Leone non aveva un carattere molto facile, dice, perché io sono il peggio degli irpini e il peggio dei friulani, quindi metti questa cosa, miscela insieme e ci avrai Sergio Leone. Mi dice, Lino, guarda che io devo andare a fare gli esami d'ammissione al centro, non ce la faccio, ho un impegno, devi andare tu al posto mio. Ho detto, maestro, non c'è problema, vado io. Allora a un certo punto si presenta una ragazza che sono sicuro, se fosse stato Sergio Leone, l'avrebbe cacciata immediatamente. Scusi, lei di dov'è? Di Trento? Ecco, torni a Trento. Questa ragazza non solo non era in grado di fare il provino, non era in grado proprio di parlare, non riusciva, era talmente emozionata, non riusciva a aprire bocca. Però io avevo intuito che questa ragazza era molto sensibile, estrema sensibilità. E ho detto, forse vale la pena a perderci del tempo. Allora, ho fatto tutto un lavorio psicologico, le ho fatto capire che non era un nemico, ma qualcuno che in fondo la voleva aiutare. Lei ha cominciato a rilassarsi e quando si è rilassata, e ho visto che era in grado di fare il provino, le ho fatto il provino. Questo provino poi lei l'ha fatto vedere in televisione, era quando era diventata famosa, e si sentiva la mia voce che la dirigeva, gli disse, ma chi è la voce? No, è Lino Capolico, che è stato il mio insegnante al centro sperimentale, quindi, e lei è Francesca Neri. Poi un'altra, questa è l'ultima, viene una ragazza molto, da un punto di vista fisico, molto vistosa, e quel giorno eravamo in cinque a fare l'esame. Io, Franco Brusati, Suso Cecchi d'Amico, Ingrid Tulin, che insegnava recitazione con me, e Giuseppe De Santis. Lei fa un pezzo di Chekhov, Nina dal Gabbiano, un monologo, tra l'altro non facile, e secondo me non lo fa male. Allora le due donne la cassano subito, dice no, questa dove va? No, no. Io e De Santis diamo la, diciamo per noi va bene, e toccava Brusati. Brusati, come sai, era omosessuale e aveva questo tono nei confronti delle donne veramente fastidioso, e comincia a dire no, no, per carità, è troppo volgare, no, sembra una cameriera. No, io dico, scusi Brusati, abbia pazienza. Lei sta dando un giudizio estetico, ma non sta dando un giudizio artistico. Mi farebbe piacere che lei desse un giudizio artistico alla ragazza. Capolicchio, senta, non voglio dilungarmi su questa questione che mi sembra veramente insopportabile. Questa ragazza, troppo seno, va bene? Allora mi sono incazzato e gli ho detto, senta Brusati, se arriva qui una ragazza e ha un seno molto prominente ed è somara, io sono il primo a bocciarla, ma se reputo che abbia delle qualità artistiche, seno o non seno, la promuovo. Capolicchio, arrivederci, e se n'è andato. Il giorno dopo sto uscendo dal centro sperimentale e mi sento chiamare, maestro, maestro, maestro. Era la Ferilli, la quale mi dice, ho saputo che lei e De Santis avete dato un giudizio positivo su di me, questo mi fa tantissimo piacere, naturalmente, perché vi stimo tantissimo, e volevo sapere una cosa, potrei assistere alle sue lezioni come auditrice? Io ho detto, guardi, lei deve fare una domanda al direttore del centro sperimentale. Se il direttore del centro sperimentale accetta la cosa, io ovviamente non ho nessun motivo per dirle di no. Lei ha scritto e il direttore le ha detto sì, può seguire le lezioni di Capolicchio per un mese. Quindi lei è venuta per un mese a seguire le lezioni, poi mi ha ringraziato e poi è andata.
Grazie, grazie infinite di questi ricordi. Se volete, se non dovete fuggire, abbiamo tempo per un paio di domande, non di più.
Anche se tutto sommato mi ha preceduto la domanda su Favino, no? Noi proprio ieri qui è stato presentato un libro su di lui, rimarcando più volte come con il film di Amelio e il film di Bellocchio sia diventato l'attore più rappresentativo del cinema italiano del momento. Allora, lei più volte ha detto che riesce a vedere delle cose, delle persone che altri non riescono a vedere, no? Oggi pomeriggio in albergo, nelle sue interviste, l'ho detto più volte, ma anche l'ho letto. Ecco, lei avrebbe mai immaginato che Favino, che ha lavorato con lei per la prima volta, avrebbe intrapreso una carriera così prestigiosa anche a livello internazionale? Grazie.
Ma guarda, ti rispondo così. Non avrei immaginato io di fare quello che ho fatto. Cioè, per me è stata una sorpresa incredibile. Cioè, io che andavo con mia nonna in un cinema pidocchioso di Merano a vedere John Weissmuller, Tarzan, mi piaceva Tarzan, sullo schermo, che un giorno sarei stato io su quello schermo. Questo è già stupefacente, secondo me, perché nessuno naturalmente sa cosa capita nella sua vita, e quindi io non mi sarei mai immaginato intanto di diventare un attore, poi di diventare un attore famoso. Puoi anche diventare un attore, ma cioè, se reciti nella parrocchia è difficile che diventi famoso, conosciuto. E quindi, no, guarda, quando io ho lavorato con lui, io ho capito che era bravo, ho capito che aveva proprio talento, perché lui nel finale, gli faccio fare un'intervista da un giornalista, che sono delle interviste legate al mondo del pugilato, perché la bellezza del mio film Pugili, col quale ho vinto al Festival di Torino il premio della critica internazionale, è che il pugilato praticamente non si vede mai. Cioè, dell'episodio di Favino si vedono gli ultimi 5 secondi di lui all'angolo, e tu non capisci se lui sta vincendo o sta perdendo, e non saprei mai se poi ha vinto il match o l'ha perso. E tutto si svolge in questa camera d'albergo, all'ultimo, cioè poco prima di andare sul ring, di affrontare il ring. Devi sapere che sono un esperto di pugilato. Cioè, la mia amicizia con Gianni Minà è nata perché siamo tutti e due esperti di pugilato, e io ho conosciuto Muhammad Ali, e Muhammad Ali a un certo punto mi ha guardato, e Muhammad Ali è 1,95 m con due spalle così, e Minà mi ha presentato, dice: Muhammad, questo è un grande attore italiano di cinema, teatro, eccetera. Yes, but I am no good boy. Allora ha fatto così con il pugno e ha fatto: just a moment. E poi arrivato vicino a cosa, mi ha fatto una carezza. Pensa com'è bella questa cosa. Io terrorizzato ho detto: se mi dà un pugno mi ricoverano all'ospedale immediatamente. Sì, quindi io, cioè, insomma, però naturalmente volevo fare un film sul pugilato, non volevo fare Rocky, ecco, cioè, capiamoci, volevo fare un film d'arte. La cosa bellissima, una volta quando mi sono trovato a Caserta e cercavo la madre dei ragazzini e non riuscivo a trovarla, ma non volevo un'attrice professionista, perché in quel film ci sono degli attori professionisti e degli attori invece non professionisti, e tu vedi il film e non capisci quali sono gli attori professionisti e quelli invece presi dalla vita. Allora io, facevo un caldo 40 gradi, e questo assessore alla cultura mi dice: maestro, venga da me, che a un certo punto ci beviamo qualcosa di fresco a casa mia e stiamo riparati dal sole. Io vado e sento parlare in casertano stretto lui e la moglie. Do un'occhiata alla moglie, perché io facevo dei provini e arrivavano queste signore tutte imbellettate, tutte truccate. Io volevo una normale, di tutti i giorni, un po' sciatta, anche un po'... Insomma, per fartela breve, quando ce ne andiamo dico a lui: senti, ma tua moglie farebbe un provino con me? Per che cosa, maestro? Per il mio film. Perché? Perché mi piacerebbe, secondo me lei è perfetta per fare la madre dei ragazzi, è perfetta. E poi voglio che parli casertano con questo accento. Ma sta scherzando, maestro? No, non sto scherzando. Ma mia moglie non è una star, non è una diva, non è bella, la voglio così. Infatti è venuta, le ho fatto un provino, gli ho detto: dica queste battute come le direbbe lei nella vita. Lei nel film è perfetta. Sai cosa vuol dire perfetta? Perfetta.
Abbiamo tempo, forse, se la zanzara non mi mangia, per un'altra domanda, oppure qualcuno di voi vuol chiedere qualcosa? Con Patroni Griffin?
Ho lavorato 4 volte. Ho fatto Metti una sera a cena come film. E poi ho fatto 3 spettacoli teatrali, un Goldoni e un testo di Tennessee Williams, La dolce ala della giovinezza, che ha fatto Paul Newman prima in teatro, poi al cinema. E poi ho fatto l'ultimo spettacolo, Persone naturali e strafottenti, la parte di un travestito. Ero talmente travestito che non mi riconosceva nessuno. Entravo in scena e sembravo Rita Evor lì nel famoso Gilda. Mio fratello non mi ha riconosciuto. Mio fratello ha detto alla moglie: ma mio fratello dov'è? È quella bionda che sta recitando in questo momento. E poi venivano le signore in camerino e mi dicevano: Caprico, ma lei ha delle bellissime gambe, non lo sapevamo. Ma come? Ma che stai dicendo? Allora, naturalmente, i primi giorni di prove sono stati terribili, perché far la parte di un travestito non è proprio poi una cosa drammatica, non è una farsa, quindi non è facile. E infatti Patroni Griffi ha cominciato a seccarsi, a dirmi: ah, tu pensi che ne vada di mezzo, se fai bene questo ruolo, pensi che ne vada di mezzo la tua virilità? Ah, no, tu sei un attore, se devi fare il travestito, fai il travestito, ma tu non ti lasci andare, hai come delle remore. Allora io gli ho detto: senti Peppino, guarda, allora oggi la prova per me finisce qua. Se io non ti sto bene, ti cerco un altro attore, non ci sono problemi. Io non ho nessun, veramente nessun problema. E me ne vado. L'indomani il direttore dell'Eliseo mi telefona e mi dice: Caporicchio, ho bisogno di parlarle urgentemente. Sono andato e mi ha detto: cos'è questa situazione che si è creata tra lei e Patroni Griffi? No, dico, non gli sto bene, dice che non faccio bene il ruolo, che non mi lascio andare, che quindi non vado bene, gli ho suggerito di trovare un altro attore. E lui mi fa: Caporicchio, c'è un problema che lei non sa, che senza di lei questo spettacolo non si fa, perché lo spettacolo è stato venduto sul suo nome. Quindi, si rassegni. Poi invece ho avuto delle critiche strepitose, pazzesche.
Allora, grazie veramente infinite a Lino Caporicchio. D'amore non si muore, abbiamo parlato di questo e d'altro. Vi auguro una buona serata, naturalmente.